32esima domenica del tempo ordinario, Donaldo May.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione dai morti. E gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di uno che ha moglie, ma senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo morì dopo aver preso moglie senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7 e morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, nella risurrezione di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 erano avute moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono stati giudicati degni della vita eterna non prenderanno né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli. E poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. E che i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Siamo nell'ultima settimana della vita storica di Gesù. Noi l'abbiamo seguito nel lungo viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, il viaggio che Luca sottolinea, ricorda, perché è il viaggio che porta Gesù nella città santa per compiere il mistero della salvezza, la Pasqua, la sofferenza, la morte, la risurrezione. E adesso nell'ultima settimana Gesù vive quasi sempre nel Tempio, dove si può fare anche un'assemblea. Il tempio vero e proprio no, ma accanto ci sono dei locali, tipo il nostro chiostro, dove ci si può radunare, dove si possono dibattere i temi teologici. Gesù è stato aggredito da tutti i corpuscoli religiosi del suo tempo, gli esseni, i farisei, e a tutti ha dato la risposta giusta, che l'ha messi a tacere per bene. Gli ultimi che compaiono sono i sadducei, la classe aristocratica dell'alto clero, di persone ricche, che sono anche compiacenti con i romani, vanno d'accordo un po' con tutti, basta che non si dia loro fastidio. In campo religioso possiamo dire sono atei, non credono a niente. Accettano i primi 5 libri della Bibbia e si accontentano di questo. Siccome Gesù nella sua predicazione molto spesso ha parlato della risurrezione, adesso vogliono metterlo in ridicolo. Parlare della risurrezione è una cosa inutile, perché non ha senso. Ed ecco che inventano quella specie di barzelletta o di favola sulla donna dei 7 mariti. Ne ha avuti 7. Adesso, nella risurrezione, di chi sarà la moglie? prima risposta di Gesù: voi vi ingannate, vi sbagliate, perché pensate che la risurrezione sia una specie di rianimazione dell'uomo vecchio, un cadavere che riprende a rivivere con qualche rattoppo, più o meno come quando si porta la macchina a revisionare dal meccanico e mette qualche correttivo e la macchina riprende. No, dice Gesù, non è questa la risurrezione, non è una rianimazione del corpo materiale che ha bisogno di respirare, di mangiare, è qualcosa di assolutamente nuovo, perché è entrare nella vita di Dio. Prima risposta, vi sbagliate, perché qua giù c'è bisogno della riproduzione, quindi del matrimonio, ma quando la storia sarà conclusa non ce n'è più bisogno. Allora i defunti, coloro che saranno ritenuti degni della vita eterna, notate questo particolare perché rappresenta il giudizio di Dio. Prima di entrare nell'eternità c'è il giudizio, cioè l'esame critico, serio di tutta la vita, e tutti, San Paolo lo ripete con insistenza, tutti compariremo a questo tribunale, non ci sono eccezioni, per rendere conto della gestione della nostra vita. Chi è ritenuto degno è ormai diventato spiritualizzato, come gli angeli, i quali non sono degli spiritelli, li dipingiamo con le ali, per forza abbiamo una fantasia. Gli angeli sono potenti personalità, amici di Dio, fanno parte della sua famiglia, sono gli esecutori dei suoi ordini e quindi vivono una vita intensissima nel rapporto con Dio. Ecco, chi passa nell'aldilà ed è ritenuto degno partecipa in qualche modo della vita degli angeli e, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. Figli della risurrezione vuol dire partecipi della risurrezione di Cristo, che non è una rianimazione di cadavere, è l'ingresso della umanità di Cristo nella vita di Dio, nella gloria, nell'onnipotenza. Ecco, noi parteciperemo a questa vita gloriosa del Signore risorto e saremo pienamente figli di Dio. Lo siamo già perché siamo battezzati, perché crediamo in Lui, ma in maniera provvisoria ancora. Noi aspettiamo la definitiva affermazione della potenza di Dio in noi. Allora vi sbagliate per questa visione che voi avete così meccanica della risurrezione. Seconda risposta. I Sadducei accettavano, vi dicevo, i primi cinque libri della Bibbia, quindi il libro dell'Esodo è che è il secondo. Gesù cita la storia di Mosè che al monte Sinai vede un roveto ardente e sente la voce che gli dice: Mosè, Mosè, togliti i sandali perché tu sei in terra santa. E chi sei tu? Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Che vuol dire sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Che Dio aveva stabilito con questi personaggi patriarchi della storia ebraica un rapporto di amicizia. Dio aveva fatto con loro l'alleanza e aveva detto: io sono tuo amico, sono vicino a te per proteggerti, per aiutarti, per difenderti. E aveva manifestato spessissimo questa presenza concreta di aiuto. Se fossero morti, che amicizia sarebbe stata quella di Dio? Li avrebbe salvati magari da una tribù di beduini, ma non dal male maggiore che è la morte. quindi sono vivi, perché il nostro Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi, e tutti viviamo per Lui. E il gruppetto dei Sadducei è smascherato, volevano far mettere Gesù in cattiva luce e invece Gesù li ha sbavagliati. Cari fratelli e sorelle, io penso che il gruppo dei farisei non è finito con l'anno 70, quando Tito e l'esercito romano hanno in pratica distrutto Gerusalemme, il Tempio e, possiamo dire, in pratica l'ebraismo. 70 dopo Cristo, 6 agosto, viene bruciato il Tempio e quindi in pratica finisce tutto, sacrificio, il sacerdozio. Ma i Sadducei continuano a dire, e penso che un po' tutti noi siamo Sadducei, cioè la vita eterna, quello che è dopo l'esistenza terrena, sì, ci interessa, ma tanto quanto. L'importante è che andiamo bene adesso, l'importante è la salute, l'importante è star bene, l'importante è che l'economia non vada male, che ci sia la crescita, tutte cose giuste, però non lo diventano più quando diventano l'unico progetto di esistenza, quando la vita è tutta presa da queste problematiche, che ripeto sono giuste, sono doverose. Chi sta a capo soprattutto non può dimenticare che è urgente fare delle cose, delle riforme serie. Occorre che l'economia cammini, tutto vero, però non bisogna dimenticare che non abbiamo qui la realizzazione completa, che siamo in viaggio tutti verso l'eternità e quello che conta è il passaggio tra questo mondo e l'altro, dove nel giudizio di Dio saremo noi completamente realizzati, non in quello che ci dicono i giornali di oggi, ma il giudizio che Dio darà sulla nostra esistenza, su quello che avremo realizzato nella nostra vita personale e comunitaria. Questo è importante e noi questo forse l'abbiamo dimenticato, e soprattutto dimenticato la vita eterna, che è pienezza, che è gioia, che è eternità. Con sempre volto a volto abbiamo cantato, eccola la felicità. E non è un cinema che non finisce più, come qualche volta i bambini domandano, staremo sempre al cinema a vedere Dio. No, no, non è un cinema, è un'esperienza di vita, di totalità, di pienezza, di amore, di gioia. Eccola cos'è l'eternità. È il punto di arrivo di un'esistenza. Qui camminiamo verso l'eredità, ma siamo di passaggio tutti per arrivare a contemplare il volto di Dio, entrare nella vita che Egli ha pensato per noi perché fosse una vita piena, totale, realizzata. Non ci sarà più la morte, il pianto, il lutto, il dolore, ma avremo la pienezza della vita di Dio. E questa è la nostra forza, questa è la nostra predicazione, questo è il Vangelo. Cristo è venuto per farci partecipi della sua vita immortale, partecipi della sua risurrezione e quindi pienamente figli di Dio. Allora, forse bisogna ritornare a pensarci più spesso. Non per il pensiero della morte, no. La morte è un varco, un passaggio, è una galleria, ma oltre alla galleria c'è la luce, c'è la vita. Occorre pensare alla pienezza di questa vita, alla gioia. San Francesco diceva, tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. A noi forse non è chiesto questa alta spiritualità, ma almeno ricordare che siamo chiamati a questa festa. E la giornata di oggi è l'occasione perché noi ricordiamo, ormai presenti a questa festa, tanti nostri fratelli che hanno dato la vita per la patria nelle guerre del secolo scorso. È un ricordo bello, doveroso, perché si è sacrificato per il nostro bene, per un ideale. Questo ci deve far pensare, soprattutto chi è in alto, la responsabilità di far guerre alle volte senza senso, ma non ci deve far dimenticare l'eroismo di tanti nostri fratelli che hanno dato la vita, come i fratelli Maccabei per la loro fede, abbiamo sentito nella prima lettura, e quindi il loro coraggio, la loro forza, il loro anche entusiasmo qualche volta, nonostante sapessero che la guerra è la guerra e purtroppo ci si può lasciare anche la vita. Allora dicevo, questo è un ricordo doveroso, che non è soltanto un ricordo sentimentale, ma è molto di più. È un impegno intanto a onorare la loro memoria con una vita buona. E poi la certezza rinnovata che noi e loro non siamo staccati, ma facciamo parte di un unico corpo che è Cristo risorto. Tutti. Noi che siamo sulla terra ed essi che sono nella patria. Facciamo un corpo solo, dice San Paolo, che è Cristo. E questo corpo diventa visibile nel momento che stiamo vivendo. Qui la Chiesa diventa visibile, il corpo di Cristo, che è in contatto forte con Lui, ascoltiamo la sua parola. Quella che abbiamo letto è una parola che Cristo ripete oggi dopo 20 secoli. E partecipiamo al suo sacrificio, morte e risurrezione. Questo contatto così forte che noi celebriamo qui deve accompagnarci nella vita per essere operatori di bontà, ci ha detto San Paolo, perché tutti e ciascuno saremo giudicati sulla gestione della nostra vita.